Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Questa sera, giovedì, ci troviamo alla vigilia di Hanukkah. Infatti stiamo entrando nel 24 del mese di Kislev, ci troviamo nel 10 dicembre 2009. Shiur di questa sera parleremo della parasha di Vayeshev, parleremo del pozzo dove hanno gettato i fratelli di Yosef, il loro fratello, pensando di ucciderlo. Parleremo di questo pozzo, cercheremo di capire il collegamento tra il pozzo e la festa di Hanukkah, visto che la parasha di Vayeshev si legge sempre nella settimana di Hanukkah. Quest'anno è ancora più evidente il collegamento tra Vayeshev e Hanukkah, poiché il primo giorno di Hanukkah è proprio Shabbat, per cui Hanukkah inizia col Parashat Vayeshev. Non a caso la Gemara, che racconta la storia del pozzo dove viene gettato Yosef, questo trattato talmudico si trova proprio in mezzo a tutto il trattato di Hanukkah. Per chi non lo sa, nel Talmud non c'è un trattato che parla di Hanukkah, come c'è di Purim, ad esempio, come c'è di Rosh Hashanah, c'è di Kippur, c'è di Sukkot, c'è di Pesach. Non c'è un trattato che parla di Hanukkah per una ragione particolare, che adesso non entriamo nel merito. È stata una punizione contro Matitiao Kohen Gadol, contro la famiglia che ha regnato e che non era discendente della famiglia di Re Davide. Allora, come punizione, siccome loro non rispettava il regno, allora non c'è un trattato che parla di Hanukkah, ma all'interno del trattato di Shabbat, da pagina 20 in poi, ci sono diverse pagine che raccontano tutta la storia di Hanukkah. Ebbene, proprio in mezzo alla storia di Hanukkah, troviamo che la Gemara parla del pozzo di Yosef e commenta un dettaglio del pozzo di Yosef che tra poco vi citeremo. E non a caso, il pozzo di Yosef, che si trova nella parasha di Vayeshev, che si legge sempre in corrispondenza della festa di Hanukkah, non a caso questo commento sul pozzo di Yosef si trova dove? All'interno del trattato talmudico di Shabbat, proprio dove si parla in pieno di Hanukkah. Per cui abbiamo parasha di Vayeshev, che è collegato a Hanukkah, abbiamo la storia del pozzo che viene raccontato in mezzo al trattato di Hanukkah, vuol dire che c'è un collegamento molto intrinseco tra le due cose. Stasera parleremo, uno dei temi, come affrontare l'educazione dei figli, degli alunni, poiché molti genitori tendono a dare una libertà di scelta giustificandola col fatto che viviamo in un'era democratica, per cui molte persone, molti genitori dicono: io lascio mio figlio scegliere quello che lui piace. E qui la Torah, vedremo nella parasha di questa settimana, ci dice che non è proprio un sistema giusto dire a un figlio: io ti lascio scegliere, non voglio importi niente, non voglio che la religione venga imposta con forza, ti lascio libero. E questa troppa libertà non porta un bene, e non è questa la strada di educare, e non è questa la strada che porta a una maturazione, a una crescita sana nella società in cui noi ci troviamo, in particolare adesso, dove c'è molta confusione, c'è molta promiscuità, ci sono molte tentazioni che possono distoglierci, che possono confonderci le idee. Ebbene, questa libertà trova pieno appoggio in tutte le tentazioni e rischia di cadere nella trappola della società moderna in cui noi ci troviamo. Quando una volta c'erano molto meno cose, molto meno abbondanza materiale, allora era molto più facile tenere controllo ed era molto meno pericoloso lasciare un po' di libertà, ma oggigiorno è esattamente il contrario. Il fatto che c'è così tanto, proprio per questo bisogna fare molta attenzione e non arrivare a pensare io lascio scegliere quello che lui vorrà, è democrazia, è libertà, liberalismo. Sotto questo tetto di liberalismo si rischia di andare molto lontano. Per cui vedremo un po' come la Torah ci racconterà come il pozzo di Yosef era vuoto di acqua, ma era pieno di serpenti e scorpioni. Vedremo come non è possibile pensare che se un bambino è vuoto, vuoto di valori, vuoto di insegnamenti, vuoto di morale, vuoto di Torah, non è possibile che lui possa avere una vita piena, una vita solida, ricca di valori e non cadere negli errori. Non c'è una via di mezzo. Per cui vedremo un attimo questo concetto tra poco, ma come di consueto vi racconterò una storia come facciamo di norma all'inizio della Shiva. Il Talmud nel trattato di Menachot racconta una storia. C'era un uomo molto osservante e molto attento nell'osservare le mitzvot, in particolare la mitzvah di Tzitzit. Un giorno mi hanno detto che c'è una donna lontano, una figlia di Romani, che ha una bellezza incredibile, ha una bellezza che è irresistibile. E lei, questa donna, si fa pagare molto bene per stare con lei. Niente meno che 400 zuzim, 400 monete d'oro. Cosa ha fatto questo qui? È andato alla sua città, è passato dalla sua casa, ha bussato alla sua porta, è venuta la sua servitrice. Questo ha pagato 400 zuzim alla sua padrona e gli ha detto: sono venuto qui per trovare la sua padrona. Allora la padrona dice alla sua servitrice: devi di andare e di tornare, gli dico io quando tornare, quando sono pronta. E così fu. Questo uomo, questo ebreo osservante, andò e aspettò che lo chiamarono. A un certo punto la padrona chiamò questo ebreo osservante e lui venne alla sua casa e lì trovò una cosa incredibile, imperiale. 12 letti, uno più bello dell'altro. 6 d'argento e 6 d'oro, ricoperti e ricamati con lenzuola di seta super pregiati. E lei si trovava su uno di questi letti, ovviamente svestita, pronta per accontentare i suoi clienti, in questo caso questo suo cliente. Allora questo ragazzo, questo uomo pio, subito vede questa donna così irresistibile, allora lui vuole subito andare a fare questo peccato e si sveste velocemente e mentre sta togliendo il suo tallet, gli angoli del suo tallet si uniscono e non riesce a togliere il tallet. A un certo punto gli sembrano il tallet come se fossero 4 angoli, come se fossero 4 testimoni. Si accorge che lui sta per fare un errore molto grave, e sappiamo della gravità enorme per un ebreo di accoppiarsi con una donna non ebrea, poiché la Milà è la parte più importante del corpo dove abbiamo fatto il patto con Hashem. Così quest'uomo scende subito dal letto, si mette per terra, con la faccia per terra, umiliato e quasi piangente. Quando questa donna vede quest'uomo così andare giù dal letto, giura e gli dice: non ti lascerò finché mi dirai cosa hai trovato difetto nel mio corpo. Non è possibile. Il mio corpo è irresistibile. Cosa hai trovato? Quest'uomo gli dice: guarda, nella mia vita non ho mai visto una donna così bella come te. non c'è nessun difetto in te. Ma il Padre Eterno mi ha ordinato di non profanare la mia Milà. E mi ha ordinato di mettere tzitzit. E nel tzitzit, nell'ordine di mettere tzitzit, c'è scritto due volte Anochi, Anochi. Anochi vuol dire io sono quello che decido. Io sono quello che punirò quelli che trasgrediranno la Torah. Io sono quello che darò ricompensa a quelli che osserveranno la Torah. Quando io ho visto il tzitzit, mi sono sembrati come se fossero dei quattro testimoni. Allora ho avuto paura per il peccato che stavo per compiere e allora ho pregato a Hashem di perdonarmi. Questa donna è rimasta totalmente scioccata. Mai un uomo nella sua vita ha potuto resistere a vederla e non toccarla. E all'improvviso si trova un uomo che è arrivato al punto di peccare, si ferma e torna indietro. Ha detto, non è possibile una cosa del genere. Se esiste una forza del genere nel mondo, sicuramente lì c'è la verità. Cosa fa questa donna? Dice, io giuro che non ti lascerò andare finché non mi dirai cos'è il tuo nome, da dove tu vieni, chi è il tuo maestro, e tutti i tuoi dettagli. E lei continuava a insistere finché lui gli ha detto tutto quanto, e l'ha lasciata andare, ed è andato via con grande gioia, con grande orgoglio, che era riuscito a dominare il suo istinto e a fare una mitzvah incredibile. Arrivato proprio la donna più bella al mondo, al momento proprio più difficile, è riuscito a controllarsi e salvarsi dal peccato. Ma la storia non finisce qua. Racconta il Talmud, questa donna, dopo aver visto quello che era successo, dopo aver capito che non era possibile che un uomo potesse fermarsi in quel punto davanti alla sua grandissima bellezza, aveva capito che c'era qualcosa di particolare in questo uomo e nella religione ebraica, allora lei decide di cambiare vita, decide di abbracciare la verità, vuole far parte di Am Israel. E cosa fa questa donna qua? Prende tutti i suoi averi, un terzo lo regala al re, in modo che nessuno potrà dirle niente, nessuno potrà dirle come mai tu abbandoni la vita da romana e te ne vai via. Allora dà un terzo al re, un terzo lo dà ai poveri, e un terzo lo tiene con sé. Questa donna arriva davanti al maestro di quell'alunno lì, quel famoso studioso, alunno molto religioso, che stava per cadere nel peccato, e gli chiede di convertirla. Questo qua era Rabbi Chia. Rabbi Chia gli dice, no, mi spiace, non posso convertirti. Forse tu vuoi convertirti perché hai trovato qualcuno che vuoi sposare e hai il desiderio di convertirti per un certo interesse. Questa donna gli dice, no, mi spiace, io non ho trovato nessun interesse. Io ho trovato la verità. Ho trovato una forza, dei valori superiori alla natura. E quando ho visto che questo uomo è riuscito a fermarsi, io ho capito che c'è qualcosa di particolare e voglio abbracciare la vostra religione. Quando Rabbi Chia ha valutato e ha visto questa donna, ha sacrificato i suoi averi pur e ha lasciato la sua origine, la sua città, pur di abbracciare l'ebraismo, allora l'ha aiutata a diventare ebrea, convertita, e poi ha chiamato il suo alunno, il suo Talmid, e gli ha detto di sposare questa ragazza, dicendogli, a Kadosh Baruch Hu, il Padre Eterno, ti ha fermato da peccare con questa donna, siccome tu hai dato più importanza alla tua anima, hai dato più importanza alla tua Milà, alla tua santità, che non hai peccato con questa donna, allora Hashem ha fatto sì che questa donna verrà da te e potrà diventare tua in maniera kasher, in maniera giusta e idonea. Così questo Talmid ha sposato questa donna e ha avuto da lei grandissimi Talmidei Chachamim, grandi, grandi maestri sono nati da questa qua, da questa, la più bella prostituta del mondo, e sono nati i più grandi Talmidei Chachamim. E questa storia un po' paradossale ci racconta quanto è stato difficile il sacrificio di quest'uomo, ma più è grande il sacrificio e più è grande il merito. Più la tentazione è grande, e più è valoroso colui che supera questa tentazione. Lui ce l'aveva già lì, era già arrivato a peccare, ma si è fermato per Hashem. Hashem l'ha ripagato con grandezza, gli ha ridato questa donna kasher, gli ha dato grandi termini chachamim, e così lui ha avuto merito sia in questo mondo che sia nel mondo futuro. Chi non cade nelle tentazioni e riesce a controllare i propri istinti, alla fine guadagna in questo mondo e guadagna nel mondo futuro. Dice Talmud, chi è attento ad accendere i lumi di Hanukkah, che accenderemo domani pomeriggio, Bezrat Hashem, venerdì pomeriggio sono il primo lume di Hanukkah, merita di avere dei figli che sono Talmidei Chachamim. Ovvero chi è attento a accendere i lumi di Hanukkah, vuol dire che lui accende i lumi con molta attenzione, mette tanto olio, è molto attento alla menorah, che sia ben accesa, che sia splendente, che sia luccicante, pulita. Lui merita di avere dei figli che sono grandi maestri. Perché? Perché la menorah porta luce nel mondo. E chi è un grande studioso di Torah porta anche luce nel mondo. Per cui, chi è attento a accendere la menorah, merita di avere dei figli che accendono la menorah, che accendono col loro studio, accendono il mondo, portano luce nel mondo. Proprio come questa storia che vi abbiamo raccontato, quando questo Talmid, questo alunno di Rabbi Chia, si è sforzato nel non cadere nel peccato, ha portato un esempio, una luce, allora lui ha meritato da questa donna di avere grandi luminari, grandi luci, grandi Talmidei Chachamim, dei figli molto speciali e molto elevati. Questo c'entra ovviamente con la parasha di questa settimana, poiché Yosef, quando si trovava in Egitto, è stato aggredito dalla moglie di Potifar, perché lui era bellissimo, e lui rischiava di cadere sotto le grinfie di questa trappola che lei gli aveva innescato. E Yosef, all'ultimo momento, quando sta per cadere, si salva per miracolo. Hashem gli dà una forza dal cielo, vede l'immagine di suo padre, si ricorda e si salva. Sappiamo che Hashem ci ha creato con tre tipi di tentazioni. Quella più difficile, quella incontrollabile, è la tentazione di Znut, quella del sesso. E questa è la più difficile da controllarsi, ma anche su questa noi abbiamo il dovere, abbiamo la forza di controllarci e di superarla. Ecco perché Yosef è riuscito a vincere questa tentazione con molta difficoltà, perché Hashem l'ha aiutato. Uno deve avere dei meriti, e grazie a questo merito Hashem lo aiuta e lo salva da non peccare. Così come è successo in questa storia, che i tzitzit sono legati, e lui si è accorto che stava sbagliando qualcosa e si è fermato, così la stessa cosa anche Yosef, Hashem si è apparso a lui e all'improvviso lui ha capito che stava sbagliando, ha fatto la retromarcia perché ormai era quasi determinato a cadere nella trappola. Adesso vediamo di analizzare il pozzo di Yosef e approfondiamo questo punto. Giustamente mi dicono sulla chat che anche la storia di Yehuda con Tamar, che è stata anche una storia particolarmente romantica, se vogliamo dire, ma in realtà non era proprio così, perché allora Chaim spiega che c'è una ragione per la quale tutto quello che è successo in quella maniera, e è successo proprio quello che è successo in quella maniera particolare, che è legato sempre alla storia che abbiamo detto prima. Però lì sappiamo che Yehuda, lui aveva fatto la Shem Shamayim, quello che aveva fatto, perché dal cielo volevano che nascesse Perez, che sarebbe, in futuro diventerà il capo stipite del regno di David, e lui diventerà, dalla sua discendenza verrà fuori Mashiach. Vorrei a questo punto commentare il verso della parasha di questa settimana, capitolo 37, verso 24. Quando i fratelli di Yosef vogliono uccidere Yosef, lo prendono e lo gettano nel pozzo. Dice la Torah, il pozzo era vuoto, senza acqua. Il pozzo era vuoto, senza acqua. Sappiamo che ogni parola nella Torah è particolarmente significativa e ha un valore incredibile. Ogni lettera, ogni corona, ogni segno nella Torah. E qui Talmud chiede la famosissima domanda: se il pozzo era vuoto, sicuramente non c'era acqua, perché la Torah deve ripetere lo stesso concetto due volte, vuoto senza acqua? Risponde Talmud nel trattato di Hanukkah che vi abbiamo accennato prima: Amar Rav Kana Darash Rabbi Natan Bar Magnomi. Rav Kana, il nome di Rabbi Natan figlio di Magnomi, dice: il nome di Rabbi Tanhum, il pozzo era vuoto di acqua, ma non era vuoto di serpenti, non era vuoto di scorpioni. Per cui la ripetizione ha il seguente significato: il pozzo era vuoto, ma non solo che era vuoto, ma anche era senza acqua, ovvero non c'era l'acqua perché c'erano altre cose. Se la Torah mi avesse detto solamente il pozzo è vuoto, avrei capito che è vuoto e basta. Ma la Torah mi dice è vuoto senza acqua per dirmi che non solo che è vuoto, ma anche è pieno di serpenti. Ma non me lo dice, guarda che il pozzo è vuoto di acqua e è pieno di serpenti. No. Mi dice è vuoto, per cui non c'è niente. Poi mi dice è senza acqua, per cui ci sono i serpenti. Nella Torah ogni concetto si può dedurre anche in forma allusiva. Non deve la Torah specificarmi il pozzo è vuoto pieno di serpenti. No, basta che la Torah mi dice il pozzo è vuoto e non c'è acqua, capisco che ci sono altre cose. Molti chiedono la domanda: come mai in mezzo a Hanukkah, proprio nel cuore delle regole di Hanukkah, troviamo questa drasha di Rav Kana che ha detto in nome di Rabbi Natan, in nome di Rabbi Tanhum? Cosa c'entra questa drasha? La spiegazione banale, semplice, dice che molte volte nel Talmud troviamo tanti concetti che non c'entrano per niente uno con l'altro, ma vengono riportati perché lo stesso maestro le ha dette in nome dello stesso maestro che le ha dette in nome dello stesso maestro. Ovvero, quando troviamo una sequenza di maestri che hanno detto dei concetti, se viene citato uno di questi, di solito vengono citati anche gli altri, sempre di esattamente gli stessi maestri. Tutto questo perché? Tutto questo perché chi ha scritto, ha ordinato il Talmud, quando ha scritto una citazione che parla di Hanukkah legata a un certo maestro, se questo maestro, questa sequenza di maestri hanno detto altre cose analoghe e non ha trovato, Rav Ashi, quando ha scritto Talmud, non ha trovato un altro posto idoneo, le ha messe nel posto dove lui cita un insegnamento di questa sequenza di maestri, di questo maestro o maestri. Per cui, quando la Gemara qui ha citato degli insegnamenti di Hanukkah, che ha detto Rav Kana, il nome di Rabbi Natan, il nome di Rabbi Tanhum, automaticamente la Gemara aggiunge anche l'insegnamento del pozzo, che non c'entra molto con Hanukkah apparentemente, ma c'entra profondamente con il maestro che ha citato la Gemara poco prima. Ma noi sappiamo che nel Talmud, nella Torah, niente casuale. Quando una drasha, un insegnamento viene riportato in un certo posto, sicuramente non è solamente un legame di nomi, ma c'è un legame molto più profondo. Per cui noi vogliamo capire cos'è il collegamento tra Hanukkah e il fatto che il pozzo che era vuoto e non c'era acqua vuole dire che c'erano dei serpenti e scorpioni. Per cui sicuramente questo concetto qui avrà un collegamento con Hanukkah. Non a caso questo verso si trova nella parasha di Vayeshev, che è la parasha per eccellenza legata con Hanukkah. Quest'anno Hanukkah si estende su due parashot, perché inizia Shabbat e finisce Shabbat, allora copre sia parasha di Vayeshev sia parasha di Miket. Ma questo è molto particolare, unusual. Di solito Vayeshev è la parasha di Hanukkah. Di solito Shabbat, Hanukkah e parasha di Vayeshev. Per cui sicuramente la parasha di Vayeshev e i dettagli della parasha di Vayeshev sicuramente saranno collegati con Hanukkah in maniera molto più forte e evidente, e sicuramente quando si parla del pozzo che era vuoto di acqua ma pieno di scorpioni, sicuramente quello che è ancora più collegato con Hanukkah, perché oltre a trovarsi nella parasha di Vayeshev si trova anche proprio in mezzo al Talmud quando si parla di tutte le regole di Hanukkah. Il Talmud dice El Maim e la Torah. Quando si parla di acqua si parla di Torah. Ovvero non può essere l'acqua se non la Torah. Vuol dire che l'acqua simboleggia in maniera esplicita e diretta la Torah che Hashem ci ha dato. Per cui ogni volta che c'è scritto la parola acqua nella Torah, questo allude alla Torah. Nel pozzo non c'era acqua, vuol dire pozzo non c'era Torah. Ogni volta che troviamo acqua, questo allude anche al concetto della Torah. Quando nel pozzo non c'è acqua, dice il Midrash, cosa vuol dire non c'è acqua? Vuol dire che non c'è Torah. E dice il Midrash, un pozzo vuoto perché si è svuotato il pozzo di Yaakov. Non c'è acqua, non c'è Divrei Torah che è paragonata all'acqua. La Torah è paragonata all'acqua. Quando io dico che non c'è acqua, vuole dire che non c'è Divrei Torah. A questo punto possiamo capire cosa vuole dire il Talmud. Non c'è acqua, ma ci sono scorpioni. E abbiamo detto che il Midrash, commento omelitico, dice due spiegazioni. Non c'è acqua, ma ci sono serpenti e scorpioni. Non c'è acqua vuol dire che non c'è Divrei Torah. E il Midrash mette questi due commenti uno vicino all'altro come se fossero collegati, come se fossero uno la conseguenza dell'altro. Quando ci si trova in uno stato che non ci sono Divrei Torah, automaticamente ci sono scorpioni, ci sono serpenti. Non c'è una situazione intermediaria. Uno dice non voglio essere ultraortodosso, allora non studio la Torah. Per cui si può pensare che uno può trovarsi una strada intermediaria, una strada di mezzo. Non studio la Torah, va bene, ma dall'altra parte non ho tentazioni, non ho stupidate nella mia testa, nel mio cervello. Ti dice la Torah, non è possibile questo. Quando non c'è Divrei Torah, come abbiamo spiegato che il Midrash dice non c'è acqua, vuol dire non c'è Divrei Torah in quel pozzo, automaticamente il pozzo viene riempito di serpenti e scorpioni. Automaticamente la nostra vita si riempie di stupidate, di cose che sono contrarie alla santità. C'è un'altra spiegazione che dice così. Il nostro cervello, la nostra anima è come un pozzo vivo che ha sempre acqua. Il nostro cervello è sempre in pensiero, sempre in movimento, sta sempre pensando. Uno dice, va bene, non ho Torah nel mio cervello, cosa vuoi che succeda? Un prezzo di cose mondane, cose normali. Se ti dice la Torah non è possibile questo. Se il cervello non c'è Torah, non rimane il cervello in una posizione neutra. Non esiste neutra in questo mondo. O c'è Torah, c'è santità, o se no c'è l'opposto della santità. O c'è monoteismo, o c'è paganesimo. O c'è spirito, o c'è materia. O c'è l'anima, o c'è il corpo. Se uno pensa all'anima, non pensa al corpo, ma se uno non pensa all'anima, automaticamente penserà al corpo. Non c'è un terzo livello, un livello neutrale, non esiste in questo mondo neutrale. Se non c'è il giusto, c'è il sbagliato. Per cui dice Midrash che il pozzo non aveva parole di... non c'era Torah. Allora ti dice la Torah, se un pozzo non ha Torah, cosa vuole dire questo? Non può rimanere neutrale, non c'è Torah e basta. No, se non c'è Torah ci sono serpenti. Se uno nel suo cervello non ha parole di Torah, il suo cervello diventa dominato, diventa controllato da serpenti, da cose malvagie, da cose che sono opposte. Un ebreo cammina in mezzo alla strada, deve per forza avere nel suo cervello qualcosa, qualche pensiero di Torah. Sta guidando in macchina, mette qualche lezione di Torah, mette qualche CD di Torah. In Israele non c'è bisogno del CD, perché c'è la radio che ti insegna le parole di Torah, e ogni volta che mi trovo in Israele sono così gioioso e proprio godo questo fatto che posso sentire parole di Torah senza dover mettere un CD. Allora, quando uno ha nel suo cervello Torah, automaticamente qualsiasi cosa negativa viene eliminata. Ma se non c'è Torah, per forza ci sono le stupidate. Non c'è una via di mezzo. Questo assomiglia molto a quello che dice il Baal Shem Tov. Dice il Baal Shem Tov, il fondatore del Hasidismo, 150 anni fa, dice, cosa vuole dire quando noi diciamo nello Shema Israel, Vesartem Vavadetem Elohim Acherim, e devierete e servirete degli altri idoli. Dice il Baal Shem Tov, cosa vuol dire e voi devierete e poi servirete altri idoli? Uno non può deviare da Hashem e non servire degli altri idoli? Dice il Baal Shem Tov, no! Devi da Hashem. Se non sei legato da Hashem, automaticamente sei nel paganesimo. Sei nell'idolatria. Non c'è una fase di mezzo. O sei con Hashem o sei contro, sei opposto da Hashem. Per cui dice la Torah, Vesartem, e voi devierete, automaticamente davatem, servirete altri idoli. Non esiste uno stadio neutrale, uno stadio intermedio. Per cui la Torah ci dice questo. Che pozzo dove hanno messo Yosef? Non era un pozzo vuoto. Era vuoto, ma senza acqua. Cosa vuol dire senza acqua? Vuol dire che era pieno di serpenti e di scorpioni. Nel mondo non è possibile che un pozzo, che un cervello di una persona, dove deve essere illuminato dalla luce della Torah, non è possibile che questo cervello, se non ha Torah, non può rimanere così fermo, bloccato, ma automaticamente ha le cose negative. A questo punto possiamo capire come mai il Midrash ci porta le due spiegazioni su cosa vuol dire che il pozzo era vuoto, senza acqua. Una spiegazione abbiamo detto che è vuoto di acqua, ma c'erano altre cose sbagliate. Il cervello, quando è vuoto di Torah, l'acqua vuol dire che Torah, automaticamente è pieno di altre stupidate. Poi abbiamo detto l'altra spiegazione, che il pozzo, cosa vuol dire, era vuoto di acqua, era vuoto di parole di Torah. Allora, cos'è il collegamento? Che non c'è acqua vuol dire non c'è parole di Torah. E poi abbiamo detto, acqua non c'è ma c'erano scorpioni. Allora, il Rebbe di Lubavitch spiega che questo è il collegamento delle due spiegazioni del Midrash. Quando non c'è Torah, nel cervello della persona è vuoto di Torah, automaticamente, ti dice la Torah, ci sono scorpioni e serpenti. Vuol dire le due spiegazioni su questo pasuk. Non c'è acqua vuol dire non c'è parole di Torah, oppure non c'è acqua, acqua non c'è ma ci sono serpenti, sono due spiegazioni collegate fra di loro. Se non c'è parole di Torah, automaticamente ci sono serpenti, ci sono scorpioni. Uno non può illudersi di non studiare la Torah e di rimanere equilibrato, rimanere sano, rimanere legato da Hashem. Non c'è una via di mezzo. Si può chiedere una domanda su questo. Il Bacem Tov, quando dice che una persona che si stacca da Hashem automaticamente cade nel paganesimo, è comprensibile, perché il Bacem Tov sta parlando di un verso dove si parla di unione con Hashem o di stacco con Hashem. Quando uno si stacca di Hashem automaticamente è nell'idolatria. Certo, uno potrebbe dire che è un'idolatria molto sottile, molto fine, ma il concetto è proprio così. Se ti stacchi di Hashem, automaticamente sei legato a dei valori che sono opposti ad Hashem. Per cui, tornando al discorso, una piccola parentesi, a quello che abbiamo detto all'inizio di questo shiur, che se una persona non dà e non abbonda educazioni con valori, con etica, è sicuro tuo figlio non nascerà neutrale. Molte persone vengono da me e mi dicono: io ho paura che mio figlio diventi troppo religioso, preferisco che rimanga neutrale, non troppo religioso e non troppo moderno, una via di mezzo. Sapete cosa gli rispondo io? Rispondo a questa gente: sappiate che dal pozzo di Yosef impariamo che non esiste questo. Voler rimanere in mezzo alla fine non ha niente. Bisogna ricordarsi che non esistono situazioni neutrali, ci dice la Torah. Se è vuoto il pozzo ci sono serpenti automatiche, è ovvio. Se non dai educazione a tuo figlio, non lo riempi di valore di Torah, questo è in pericolo. Potrebbe chiedere una domanda e fare una differenza tra quello che ha detto Bacem Tov, che lui ha parlato di chi si stacca da Hashem, Vesartem, e voi devierete, Vavatem, voi servirete degli idoli, automaticamente voi devierete da Hashem, servirete degli idoli. Cioè in questo pasuk si può capire che se uno non è legato da Hashem è legato a valori opposti. Ma non si capisce come mai, quando si parla di studiare la Torah, come mai se una persona non studia la Torah, com'è possibile dire che automaticamente si trova nel paganesimo? Capisco quando si parla di attaccamento da Hashem, ok? Ma studio della Torah? Uno non studia la Torah, è diventato idolatra, ma non studia la Torah, cosa può fare? Inoltre, un'altra cosa che non è chiara, i fratelli di Yosef, prima di decidere di uccidere Yosef, prima di tutto fanno un bedin, un tribunale, loro giudicano Yosef, che lui è colpevole di morte, cioè, i fratelli di Yosef sono arrivati a decidere che Yosef doveva morire per questione di legge ebraica di Halakha. Non era una decisione così loro spontanea. Loro hanno detto che Yosef, ad esempio, aveva una legge di Rodef. Rodef è uno che ti rincorre e vuole ucciderti. Allora, chi vuole ucciderti, tu puoi ucciderlo prima che lui ti uccide. Si chiama Din Rodef. Allora, se è così, ci si può chiedere la domanda: com'è possibile che quel pozzo non c'era di Vertorà? E se non c'è di Vertorà, vuol dire che sono scorpioni e serpenti? Si chiede la domanda: com'è possibile una cosa del genere? Come si può dire che non c'è di Vertorà quando loro, prima di uccidere Yosef, hanno fatto delle valutazioni, hanno fatto un tribunale, hanno detto che dobbiamo ucciderlo perché questo, perché quello? E allora come si può dire una cosa del genere? Se veramente è così, loro hanno fatto, hanno agito valutando secondo la Halakha, secondo la Torah, come si può dire non c'è la Torah per cui c'è uno scorpione? Com'è possibile? Non mi chiedo che non c'è la Torah. Per capire tutto questo dobbiamo capire il significato del parallelismo tra la Torah e l'acqua. La Torah viene paragonata a diverse cose. Delle volte la Torah viene paragonata al pane. Come il pane è l'alimento più importante, anche la Torah è l'alimento dell'anima più importante. Viene paragonata all'olio. Come l'olio va in alto e supera tutti i liquidi, così anche la Torah va sempre in alto. Poi viene paragonata al vino, così come l'uva quando lo spremi esce fuori il segreto, così anche la Torah quando la spremi escono fuori i segreti. Per cui c'è un parallelismo col pane, uno con il vino, uno con l'olio. Ma noi questa sera vogliamo paragonare la Torah all'acqua. Perché paragonate l'acqua? Dice il Talmud, perché l'acqua e la Torah sono simili, la Torah è paragonata all'acqua perché così come l'acqua parte dall'alto e va verso il basso, per questa ragione la Torah è molto simile all'acqua perché la Torah va in basso. La Torah rimane nelle persone che si trovano in basso. Ma così come la Torah va verso il basso, così come l'acqua va verso il basso, così anche la Torah si troverà nelle persone basse e umili. Per cui il parallelismo tra l'acqua e la Torah è il seguente. Così come l'acqua ha la natura di essere umile, perché l'acqua va verso il basso, i fiumi scorrono dall'alto verso il basso, anche la Torah simboleggia il concetto di umiltà, perché la Torah va verso il basso. La Torah si trova, si radica nelle persone umili, nelle persone basse. Per cui così come l'acqua va verso il basso, anche la Torah è paragonata all'acqua perché va verso il basso. Si troverà bene nelle persone che sono semplici, che sono in basso. Per cui quando una persona studia la Torah, deve pensare il significato che c'è nell'acqua che è paragonata alla Torah, ovvero per studiare bene la Torah bisogna essere come l'acqua, bisogna essere molto umili. E questo che la Torah ci vuole dire. Ricordate che la Torah è paragonata all'acqua. Come l'acqua è molto umile, va verso il basso, anche la Torah è molto umile, si trova nelle persone che vanno verso il basso. A questo punto si può capire come mai il Midrash dice vuoto, che il pozzo era vuoto dalle parole di Torah di Jacobo Avinu. Come è possibile che il pozzo era vuoto di Torah? Abbiamo detto che loro per metterlo nel pozzo hanno fatto una valutazione halachica, di legge ebraica, che lui era roder, che lui aveva fatto maldicenza, era colpevole di morte. Come la mettiamo? La spiegazione è che loro hanno agito senza l'umiltà della Torah. E quando uno studia la Torah senza l'umiltà idonea, automaticamente gli manca nello studio della Torah, perché dovrà studiarlo con umiltà. Ovviamente la sottomissione ad Hashem e l'umiltà è sempre proporzionale al livello in cui uno si trova. C'è scritto ad esempio nel Talmud che una persona normale quando si inchina si alza al nome di Hashem. Baruch Atah si inchina, poi Hashem si alza. Il re invece si inchina, Baruch Atah, poi non si alza più, rimane inchinato tutta la città di Ramidah. Perché il suo livello richiede una devozione, una sottomissione ad Hashem maggiore di quella di una persona normale. Per cui si potrebbe a questo punto capire, siccome il parallelismo tra la Torah e l'acqua esprime e manifesta l'umiltà che uno deve avere quando studia la Torah, per cui così come l'acqua va verso gli umili, verso il basso, così anche la Torah va verso il basso, verso le persone che sono umili, per questa ragione possiamo capire che i fratelli di Yosef, è vero che l'hanno messo dentro il pozzo facendo delle valutazioni di Halakha, di Torah, molto giuste e giustificabili, però non hanno avuto l'umiltà di valutare se era vero, se era giusto, no, deciso senza troppi ragionamenti, troppi calcoli. Per questa ragione loro peccano questo pozzo, perché loro fanno valutazioni di legge ebraica prima di buttarlo nel pozzo, ma queste sono valutazioni loro personali, che hanno fatto senza umiltà. E quando uno non ha umiltà, abbiamo detto, automaticamente gli manca l'acqua nello studio della Torah. Per cui sì, è vero, loro hanno fatto delle valutazioni giuste buttandolo nell'acqua, nel pozzo, ma loro non hanno avuto l'umiltà giusta a capire il parallelismo tra la Torah e l'acqua, per cui loro fanno una valutazione in base alla loro logica e non con l'umiltà che uno deve avere quando studia la Torah e valutare il problema qual è, la situazione qual è, senza imporre il proprio pensiero. Per cui possiamo capire come mai i fratelli di Yosef peccano senza parole di Torah, come abbiamo detto prima, due spiegazioni. Non c'è Torah perché non c'è acqua, vuol dire che non c'è Torah, oppure non c'è acqua, vuol dire che ci sono scorpioni. Abbiamo detto non c'è Torah, non c'è acqua, cosa vuol dire? Non c'è l'umiltà che uno dovrebbe avere come l'acqua quando studia la Torah. Però a questo punto rimane la domanda di prima, se noi diciamo che non c'è acqua, vuol dire che ci sono scorpioni, come abbiamo detto prima dal Baal Shem Tov, se non sei con Hashem, sei contro Hashem, non c'è neutrale in questo mondo, ci si chiede la domanda, com'è possibile che una persona che studia la Torah, ma senza umiltà, automaticamente lui è pieno di serpenti, è contro Hashem. In altre parole, qua vogliamo capire, se il parallelismo tra l'acqua e la Torah viene a dirci che cosa? Solamente che la Torah va studiata con umiltà? Uno studia la Torah senza umiltà va bene, ha fatto idolatria. Senza Torah, senza Torah vuol dire senza umiltà. Senza umiltà vuol dire che c'è lo scorpione, vuol dire che c'è l'opposto della santità. Com'è possibile questo? Per cui dobbiamo capire il valore dell'umiltà quando noi studiamo la Torah. Per capire questo dobbiamo capire che la Torah non è un libro scritto da un uomo. La Torah non è un codice di leggi. La Torah non è altro che la sapienza e la saggezza di Hashem. La Torah è il tramite per la quale noi ci attacchiamo per arrivare ad Hashem. Fin quando un uomo si trova nella sua entità, nei suoi limiti, si trova nel suo corpo, lui è limitato a tutti i limiti che una persona, una creatura dovrebbe avere, per cui quando lui studia la Torah rimarrà una cosa limitata. Ma questo non è lo scopo dello studio della Torah e non è il modo che bisogna studiare la Torah. Perché noi studiamo la Torah, quando noi facciamo le brachot della Torah ogni mattina, diciamo notena Torah, che lui ci ridà ogni giorno, Hashem ci dà la Torah di nuovo sulla montagna di Sinai, come se fossero sulla montagna di Sinai. Per cui, quando noi studiamo la Torah, che noi siamo delle creature limitate, come facciamo a unirci ad Hashem? Come facciamo a acquisire la forza della Torah, che è qualcosa di trascendentale, qualcosa di infinito, qualcosa che non ha limiti? La spiegazione cos'è? Annullamento. La Torah, che è la sapienza di Hashem, che è infinita, è incompatibile con la sapienza umana, che è limitata. È incompatibile con i limiti che l'uomo ha. La Torah è infinita, l'uomo è finito. Come bisogna studiare la Torah? Bisogna studiare la Torah con umiltà, e quando uno è molto umile annulla i propri limiti. Diventa un recipiente valido per ricevere l'infinità che c'è nella Torah. Per cui l'umiltà che c'è nello studio della Torah non è un dettaglio in più, ma è la base dello studio della Torah, perché solamente in quella maniera si può arrivare a raggiungere la luce della Torah, l'infinità, il vero scopo dello studio della Torah. Per cui la Torah viene paragonata all'acqua. Perché? Perché senza l'acqua noi non saremo umili, e senza l'umiltà noi non potremo percepire il significato più importante dello studio della Torah, che è la luce infinita che Hashem ci dà. Ma noi, essendo finiti, limitati, non possiamo riceverla se non annullando il nostro ego, il nostro io, il nostro pensiero. Nella preghiera ogni giorno, quando facciamo la Midah, 3 volte al giorno in settimana e 4 volte durante Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, 4 volte e 5 volte, 5 Amidot il giorno di Yom Kippur. Noi diciamo nella Midah alla fine, Benafshi, la mia anima sarà come la sabbia. Apri il mio cuore con lo tuo studio della Torah. Diciamo ogni giorno, la mia anima diventi calpestata come la sabbia della terra, la polvere della terra. E apri il mio cuore con la tua Torah. Cosa noi diciamo nella preghiera ogni giorno quando diciamo queste parole? La mia anima sarà come la polvere della terra, apri il mio cuore con la Torah. Base a quello che abbiamo detto prima, molto chiaro. Lo studio della Torah, apri il mio cuore con lo studio della Torah, come diciamo, della preghiera della Midah alla fine. Lo studio della Torah deve essere raggiunto con la comprensione, con lo studio, con la fatica, con capire. Se uno dice io sono nessuno, io sono nullo, non puoi capire, deve essere presente, deve essere, devi valorizzare, io ci sono, il mio io deve esistere per capire. Per cui siccome per capire la Torah ci vuole l'io della persona, ma per siccome per studiare veramente bene la Torah ci vuole l'opposto dell'io, ci vuole l'annullamento, allora com'è possibile che uno possa capire e anche essere nullo? Per questa ragione noi diciamo nella preghiera ogni giorno, 3 volte al giorno, nei giorni feriali, la mia anima sarà come la polvere per tutti. Poi annulla completamente se stesso. E cos'è il segreto? Apri il mio cuore con la tua Torah, la tua santa Torah. Solamente quando una persona arriva ad annullarsi così completamente, venafshiki a fare raccolti, ieri abbiamo detto, la mia anima sarà proprio per tutti, nessuno, proprio capeggiata da tutti, quando uno raggiunge un bitur, una sottomissione così grande, così, così profonda, allora lui è pronto per ricevere, tra virgolette, la sua Torah da Hashem. Quando uno riceve la sua Torah da Hashem, automaticamente il nostro cuore è aperto ed è ricettivo per ricevere la Torah. Per cui, la Torah è infinita e non ha limiti. Il nostro mente, il nostro cuore è limitato. Come raggiungiamo a ricevere lo scopo di studiare e ricevere la Torah? Tramite l'annullamento totale del nostro io, diventiamo ricettivi per ricevere la Torah. Diventiamo dei buoni recipienti per ricevere la luce infinita della Torah. Per cui possiamo capire che prima ci vuole l'annullamento totale, completo, e allora è possibile che ci sia la presenza, la comprensione. Abbiamo detto prima, per studiare bene la Torah bisogna essere annullati completamente perché bisogna ricevere la forza infinita, la luce infinita che c'è nella Torah. E questo può succedere solo quando uno annulla il suo corpo, annulla i suoi propri limiti. Dall'altra parte però abbiamo chiesto, abbiamo detto che bisogna essere presenti, bisogna capire, bisogna conoscere, per capire la Torah non si può essere totalmente nulli. Allora abbiamo spiegato che quando una persona raggiunge un annullamento completo, completo di se stesso, allora può capire lo studio della Torah senza che questo interferisca allo studio, senza che questo gli porti orgoglio, perché lui si è annullato così completamente che anche quel poco orgoglio che uno ha per capire, ci vuole un po' di volontà, di orgoglio, di sentimento, quello lì anche fa parte della volontà di Hashem. Non è che lui lo fa perché lui vuole capire, che lui, ma lo fa perché Hashem vuole che noi capiamo, allora lo fa sotto forma del dovere di studiare la Torah, ma non per l'orgoglio. Ed è per questa ragione che noi diciamo nella preghiera, noi vogliamo essere nulli completamente, che ognuno ci calpesti, e allora, quando è così, noi possiamo arrivare a un livello di poter capire e studiare la Torah senza rischiare di cadere nell'orgoglio. Ma siccome siamo così talmente nulli, automaticamente quel poco che ci vuole di volontà, di capire, di orgoglio, non è più un orgoglio personale, ma è uno strumento per studiare la Torah. Questo ci spiega anche un altro punto che in questo momento non voglio entrare, ma voglio solamente accennare. Questo ci spiega come mai quando una persona studia la Torah non è sufficiente che lui pensi la Torah, ma deve parlare, deve esprimere verbalmente le parole che lui studia. E secondo la halakha, se uno non ha detto quello che ha studiato, ma solo l'ha pensato, non è uscito d'obbligo. E si potrebbe chiedere com'è possibile, se è fondamentale nello studio della Torah l'annullamento che c'è, allora sicuramente uno si annulla molto di più quando lui pensa piuttosto che quando lui parla. Come mai la halakha prevede che uno deve non solo studiare nella sua mente, ma anche parlare, dire le parole di Torah? Allora, siccome abbiamo spiegato prima, in base a quello che è stato detto prima, si può capire questo. Quando uno studia la Torah, si deve unire ad Hashem. Per unirsi ad Hashem, noi siamo limitati, siamo incompatibili con Hashem, che è infinito. Poi quando noi studiamo la Torah, noi dobbiamo studiare la Torah come Hashem vorrebbe da noi, non come noi vorremmo, perché noi dobbiamo annullarci completamente ad Hashem. Perciò si capisce che non basta pensare per studiare la Torah, perché il pensiero è un modo come studiare la Torah da soli, autonomi, è qualcosa che è dentro di noi, ma noi non dobbiamo usare quello che è dentro di noi per studiare la Torah, noi dobbiamo uscire dal noi, noi dobbiamo annullare il nostro noi, e allora bisogna parlare, vuol dire annullarsi parlando con qualcun altro, studiando, perché nelle scivole si studia sempre in due, parlare, perché in modo che uno non si chiude dentro di sé, non rimane limitato nel suo ego, nel suo io, ma esce fuori e annulla se stesso perché va a studiare con qualcun altro, va a spiegare a qualcun altro. Per cui è fondamentale nella Torah, nello studio della Torah, il parlare, perché parlando uno esce fuori dal proprio ego, dai propri limiti, dal proprio e diventa compatibile con l'infinità che c'è nella Torah, perché non è più limitato nel suo io. Basta questo, rispondiamo alle domande che abbiamo detto prima. Talmud dice, se non c'è acqua, ci sono serpenti. Se non c'è Dio, c'è l'opposto di Dio, c'è il paganesimo. Abbiamo detto che l'acqua è solamente un dettaglio nello studio della Torah, solamente l'umiltà che uno deve avere. Come mai non c'è acqua, non c'è umiltà, c'è idolatria? Cosa vuol dire questo? Com'è possibile? Abbiamo chiesto. Adesso possiamo capire, l'umiltà che c'è nello studio della Torah non è un dettaglio in più dello studio, ma è lo scopo principale dello studio, perché se uno non percepisce la luce di Hashem, la Torah diventa come uno studio razionale. Nelle università israeliane si studia Talmud come una cosa razionale, non come una cosa divina, una parola di Dio. E cos'è il concetto dello studio della Torah? È di ricevere questa luce infinita? Allora l'annullamento che ci mette in grado di ricevere questa luce infinita non è più un dettaglio secondario, ma è la base dello studio della Torah, perché questo è lo scopo dello studio della Torah. Per cui, quando una persona non ha Torah, abbiamo detto non c'è acqua, e acqua vuol dire Torah, abbiamo detto, automaticamente ci sono serpenti e scorpioni, perché? Quando uno studia la Torah e non si annulla davanti alla Torah, automaticamente diventa serpente e scorpione, diventa l'opposto della Torah. Se tu non percepisci la luce di Hashem che c'è dentro la Torah, stai studiando la Torah come una cosa razionale. Se non c'è Torah, non c'è acqua, non c'è annullamento, ci sono serpenti. C'è l'opposto. Perché non stai ricevendo la santità che c'è dentro la Torah. E se uno studia la Torah senza la sua santità non ha valore. Questo è quello che dice il Midrash. Acqua non c'è, si è svuotato il posto di Yaakov, non c'è Divrei Torah. Cosa vuol dire non c'è Divrei Torah? Non vuol dire che non c'è lo studio della Torah. Perché il fratello di Yosef, quando l'hanno gettato nel pozzo, hanno fatto valutazioni, hanno fatto un beddin, hanno chiamato Hashem dentro di con loro il beddin, mancava un decimo, hanno fatto un cher e una scomunica, come dice Rashi che mancava il decimo, hanno chiesto Hashem, tu sei il decimo con noi. Ai fratelli di Yosef non mancava lo studio della Torah, hanno fatto tutto secondo valutazioni divine, però gli è mancato l'umiltà che c'è nella Torah, gli è mancata l'acqua. Hanno fatto delle valutazioni bibliche halachiche secondo la legge ebraica, ma un po' a proprio piacimento, non con annullamento verso la Torah. Allora dice il Midrash, non c'è acqua dentro il pozzo, non c'è Torah. Come non c'è Torah abbiamo chiesto? C'è Torah, hanno fatto solamente ragionamenti halachici. La risposta non c'è l'umiltà che dovrebbe esserci nella Torah. Quando non c'è l'umiltà, la base dello studio cade. Questo racconto che la Torah ci dà è l'ultimo racconto che precede l'esilio dell'Egitto. Prima che Giacobbe e suoi figli siano andati in esilio, c'è questo racconto del pozzo. Vuol dire che questo era come un messaggio finale che Hashem ci ha dato? prima che gli ebrei andassero in Egitto in esilio. Un ebreo in esilio deve sapere questo. Non c'è Torah, non c'è umiltà nello studio della Torah, automaticamente ci sono serpenti e scorpioni. E a questo punto voglio collegare tutto questo con Hanukkah, purtroppo non possiamo far tutto, dobbiamo saltare un po' di punti. Cosa volevano fare i greci quando sono arrivati in Israele? Hanno reso impuro il santuario, hanno rotto tutte le boccette d'olio extravergine che si usava per accendere la menorah, il grande candelabro del santuario. Ebbene, cari amici, i greci non volevano uccidere gli ebrei, non volevano il corpo degli ebrei, no? Non come Aman voleva uccidere gli ebrei, come i nazisti in Mashama volevano uccidere gli ebrei, no. Voi siete un popolo intelligente, dicevano i greci, voi, è un peccato che voi venite distrutti, la vostra cultura è una luce per l'umanità, voi siete uomini saggi, però perché voi fate cose spirituali, i sacrifici, l'olio, illuminare, luce, sono concetti spirituali, sono concetti di... Lui era molto razionale. Allora i greci volevano razionalizzare il popolo ebraico, volevano sradicare la santità che c'è nella Torah, volevano che gli ebrei studiassero la Torah, ma non come la parola di Hashem, non con l'umiltà idonea che ci mette in grado di ricevere la luce della Torah. Questo è quello che volevano fare i greci. Per questo noi diciamo nella preghiera, loro volevano farci dimenticare la tua Torah. Non dico non volevano farci dimenticare la Torah. O studiare Talmud, studialo. Ma come nell'università, come qualcosa che ti fa raffinare il cervello, un intelletto. Non come la parola di Hashem, qualcosa di la luce di Hashem infinita, no. Per questa ragione i greci hanno reso impuro tutte le boccette d'olio per dimostrare che non esiste il concetto di purità e impurità. Hanno voluto dimostrare che quello che vale è la materia, non è pura la materia che è pura, la materia che è pura. Cosa ha cambiato? A livello materiale non cambia niente, ma cambia a livello spirituale, ma loro non credevano in questi valori spirituali. Per i greci, gli ebrei possono rimanere e dovevano rimanere la luce, la saggezza eterna. Per cui cosa hanno fatto i greci? Hanno reso impuro solamente le boccette d'olio, non hanno svuotate, non hanno rotte, l'hanno rese impura, hanno tolto il sigillo di santità. Hanno detto, bene, cosa è cambiato? L'olio è cambiato? No, uguale, allora togliamo il sigillo, vi dimostriamo che non cambia niente, che i vostri valori spirituali non valgono niente. Quale ragione Hashem ha fatto il miracolo di Hanukkah proprio con una boccetta d'olio? Hashem ha voluto dimostrare che una boccetta d'olio che è rimasta chiusa, sigillata, che è rimasta pura, ha un valore senza limiti. Ed è per questa ragione che è rimasta accesa per 8 giorni una boccetta sola. Per cui loro volevano che noi studiavamo la Torah, ma non la Torah di Hashem. E noi diciamo nella preghiera che questi volevano la Shkicham di Torah Techara, volevano farci dimenticare la tua Torah. Non la Torah in generale, ma la Torah che viene da Hashem, la luce infinita, questo loro volevano togliere. Allora capiamo cosa c'entra dentro Hanukkah, il Midrash, il racconto del pozzo, che il pozzo è vuoto, vuoto di Torah vuol dire che è pieno di serpenti e scorpioni. I greci volevano toglierci l'annullamento verso la Torah. Loro volevano che studiavamo la Torah, ma non volevano che noi prendevamo la luce infinita che c'è dentro la Torah. Ci dice la Torah, ci dice Hashem, togli la luce della Torah, dalla Torah, è come la riempi di pesci e scorpioni. Non c'è una via di mezzo. Per cui questa storia, che non esiste una via di mezzo, è esattamente quello che è successo a Hanukkah. I greci volevano creare una via di mezzo, non volevano distruggere il popolo ebraico, non volevano sterminare nessuno. Volevano che un popolo saggio, come Amisrael, abbia come valore principale la saggezza, l'intelligenza, la chokmah, non qualcosa di spirituale, puro, impuro, Dio, divino, luce della Torah, questi concetti non va bene. Ma la vittoria di Hanukkah cos'è? La vittoria dello spirito sulla materia. dell'infinito sul finito, della luce divina alla luce intellettuale e razionale che loro volevano diffondere, divulgare. Invece l'esistenza di un popolo con dei valori spirituali era un contrasto, era un problema. Bloccava la diffusione dei loro ideali. Hanno detto, prendiamo questo popolo, lo facciamo diventare come noi, e non solo che non avremo più un nemico fondamentale che sono gli ebrei, ma anzi, avremo un alleato. Loro volevano una via di mezzo, volevano che si studiava la Torah, ma non per Hashem, non con la luce della Torah. E viene la storia del pozzo che non c'è acqua dentro, e vuol dire che ci sono dentro scorpioni, viene Hashem e dice, no, non esiste studiare la Torah senza Hashem. Se non c'è Hashem nella Torah, ci sono scorpioni, ci sono serpenti. Volete che studiamo la Torah, ma non con Hashem? Non esiste una via di mezzo. O se con Hashem, o se opposto con Hashem. Come abbiamo detto prima da Bacento, Vesartem, ti stacchi da Hashem, vavatem lo kemecherim, paganesimo, idolatria. Quando noi accendiamo i lumi di Hanukkah, domani pomeriggio, e li accendiamo verso l'esterno, se noi siamo nei piani bassi dobbiamo accenderlo verso l'esterno. La strada simboleggia una proprietà pubblica, una proprietà dove c'è confusione. Noi dobbiamo prendere la luce di Hanukkah, portarla dentro la strada, nella confusione del mondo, e trasformare la confusione del mondo in santità, elevarla in Kedushah. È questo che ci dice il Pasuk di questa settimana di Vayeshev, che si legge sempre nella Parashah, nella settimana di Hanukkah. Ricordiamoci, cari amici, che non esistono vie di mezzo. Nell'educazione non esistono vie di mezzo. Nello studio della Torah non esiste via di mezzo. Con Hashem non esiste una via di mezzo. E i greci, loro, proprio quello che volevano fare era questo, creare una nuova strada neutrale, liberale. Non esiste neutrale, se è con Hashem o se è contro Hashem. Studiare la Torah, se non per Hashem, puoi anche non studiare la Torah. La Shkicha Mitzoratecha, della tua Torah volevano staccarci, non della Torah. E questo ci dice la vittoria di Hanukkah, che ha vinto lo spirito, ha vinto Hashem, ha vinto la luce, ha vinto colui che capisce che non esistono vie di mezzo con Hashem. Non puoi giocare con Hashem e essere neutrale, o se con lui o se contro di lui. Questa è la luce di Hanukkah, questo è il messaggio, uno dei messaggi di Hanukkah, che è legato alla parasha di Vayeshev, col pozzo d'acqua vuoto, ma senza acqua. Ed è per questo che questo insegnamento viene riportato proprio dentro il trattato di Shabbat. Speriamo che presto arriveremo ai giorni, si vedrà la verità nel mondo. E non ci saranno vie di mezzo, ma ci sarà solo Hashem, solo lo Spirito dominerà, e la luce infinita di Hashem sarà rivelata nel mondo. E vedremo la vera verità e non avremo più dubbi e capiremo che non esiste niente di fuori di Hashem. Presto, nei nostri giorni, con l'arrivo di Mashiach, cerchiamo di mirare a meno. Amen.